/radioweb presenta /job. Come promuovere le attività lavorative per i ciechi e per gli ipovedenti, a cura del gruppo di lavoro 1, lavoro, previdenza, pensionistica, condotto da Angelo Camodeca.
Carissimi e carissimi, siamo ancora in diretta in questo lungo e variegato pomeriggio che dopo Irifor ci propone l'appuntamento di giugno con /job, una rubrica estremamente contemporanea in un periodo in cui si stanno trasformando le attività lavorative ed è quindi il caso di porre sempre più e sempre meglio un focus sulla questione. E lo facciamo, lo riacchiappiamo, gli abbiamo giusto lasciato il tempo di cambiare location, ma è sempre a Tirreni il nostro Angelo Camodeca.
Salve!
Rieccoci. E sei un peggio di prima, ti dico la verità.
No, perché ero lontano, mi sto avvicinando.
Ah, eccoti.
Ero lontano, mi sto accomodando in questo momento in postazione e adesso mi dovreste sentire bene.
Eccoti qui, bene. Caro Angelo. Adesso forte e chiaro, dove ti sei piazzato? In un ufficio o sullo yacht di cui si parlava prima?
No, prima ero giù in una sala perché magari dovevano arrivare persone per intervenire. Adesso, siccome sono da solo, sono venuto qui in camera che c'è un po' d'aria, si sta più freschi.
Ottimo.
E quindi mi sono spostato. Ebbene, allora vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori come intervenire alla trasmissione, se vogliono.
Certo, prego.
Fallo tu.
Ah, lo faccio io. Beh, allora ci sono moltissimi modi, potete scriverci messaggi sotto la diretta audio video sul profilo Facebook di /radioweb, potete mandarci i vostri WhatsApp o mandarci delle mail a diretta@uic.it e naturalmente c'è anche la possibilità di intervenire in diretta. Adesso la regia mi scriverà anche il numero in modo che io possa darlo, perché è un numero che non memorizzo, ve lo dico molto spassionatamente, ma tra un attimo ve lo ridarò. Comunque tantissimi modi per stare insieme a noi, per porre i vostri quesiti, che è una cosa importante per l'interazione nel corso di una trasmissione che sarà molto partecipata ancora una volta. Eccolo sì. Qui ve lo vado a dare il numero, là. Celerità dei miei compagni di squadra è come al solito perfetta. Il numero è 06 92 09 2566, lo ripeto, 06 92 09 2566. Questo per intervenire in diretta. Se chiamate, i nostri registi accoglieranno la chiamata e vi metteranno in connessione con noi, a partire naturalmente dal conduttore Angelo
Benissimo.
Camodeca. Prego.
Io vado a presentare i nostri ospiti di questa sera.
Non siamo soli.
Insieme a me ci sarà la referente, la coordinatrice del comitato insegnanti, perché oggi parleremo degli insegnanti. Il lavoro dell'insegnamento è un lavoro che è un po' scemato, diciamo, nel tempo. Piano piano gli insegnanti non vedenti sono sempre più pochi, anche perché i problemi e le problematiche, insomma, che devono affrontare, e anche il sacrificio, diciamo, connesso al tipo di attività che svolgono, è un po' aumentato rispetto al passato. Però ne abbiamo comunque un bel numero, al quale, insomma, dobbiamo cercare di dare delle risposte, di essere vicini. Con me c'è la nostra Francesca Panzica. Francesca, ci sei?
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Bentornata, Francesca.
Grazie, buon pomeriggio.
Francesca
a voi.
Coordina il comitato degli insegnanti, è un comitato che già alla sua ha fatto tre riunioni di comitato, più un
Sì.
paio di riunioni dei referenti regionali, e hanno già incominciato a lavorare su vari aspetti. Vogliamo parlarne, Francesca? Cosa si è fatto finora come comitato? Cosa avete portato in campo? Ho visto anche che è stato mandato un questionario.
Esatto.
A te la parola.
Allora, intanto ancora buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e a tutti voi. Il comitato si è insediato a febbraio e ci siamo incontrati per un incontro mensile. E in ogni incontro abbiamo cercato di concentrarci su alcune tematiche particolarmente calde, diciamo così. In particolare, ovviamente, un tema per noi molto nodale è quello dell'assistente d'aula e quindi abbiamo cercato in qualche modo di studiare su questa cosa per capire meglio come poter inquadrare questa figura e come poterla riconoscere anche dal punto di vista professionale. Ma per farlo è necessario, diciamo, capire quanto effettivamente questa figura è richiesta dagli insegnanti non vedenti nel territorio italiano. E quindi per avere una visione più completa abbiamo ideato un questionario che può essere compilato entro il 15 giugno, quindi magari se qualcuno ancora non sa tramite la trasmissione, magari può venirne a conoscenza. C'è proprio una circolare della sede centrale presente sul sito della sede centrale.
È una delle
È
ultime, mi pare
la
34.
numero 30, 95 o 35.
35, 35.
35, esatto, la numero 35 è un po' chiede insomma se ci si avvale o meno di questa figura perché sappiamo che la legge al momento diciamo salvaguardia la libertà del docente non vedente di scegliere se avvalersi o meno di questa figura e poi per capire un po' che tipo di mansioni svolge rispetto a quella che è l'esperienza degli insegnanti non vedenti e ipovedenti, ovviamente in servizio attualmente. Però non ci siamo occupati soltanto di questo. In ogni incontro è stato presente un ospite che potesse in qualche modo dare delle informazioni. Quindi abbiamo incontrato dei legali che hanno, diciamo, un po', dato delle informazioni relative alle responsabilità giuridiche. Quindi si è parlato, di culpas operandi. Abbiamo incontrato Stilla, il vicepresidente della Biblioteca Nazionale di Monza, proprio per dare delle risposte in merito a quello che sono le richieste dei non vedenti rispetto ai libri digitali, ai libri in braille, sia per quel che riguarda gli insegnanti, ma anche ovviamente per quel che riguarda gli alunni. E devo dire che sono state riunioni molto partecipate da parte del comitato, ma abbiamo avuto sempre una larga risposta da parte della sede centrale nel momento in cui abbiamo avanzato delle richieste, soprattutto dal punto di vista informativo e formativo. E da questo punto di vista ho il piacere comunque di comunicare che l'IRIFOR nazionale ha approvato una proposta formativa per tutti gli insegnanti non vedenti e ipovedenti per quel che riguarda l'anno scolastico 2026-2027, una proposta formativa che diciamo si realizzerà per una parte in modalità da remoto e per una parte in modalità in presenza. Questo non avveniva da tanti anni e sarà un'occasione importantissima di confronto, di crescita tra noi insegnanti e le tematiche saranno tante. Ci occuperemo, diciamo, partiremo da quelle che sono le dinamiche psicologiche, che riguardano la comunicazione, per esempio la comunicazione con gli allievi, ma anche la comunicazione con i colleghi e con i dirigenti. Diciamo, le dinamiche eventuali, relative ad eventuali conflitti, per esempio, e quindi come affrontare anche la frustrazione o la gestione di eventuali difficoltà, rispetto anche a quel che può essere l'inclusione all'interno del proprio contesto lavorativo. Ma il corso poi affronterà anche, diciamo, le tematiche, relative appunto alle responsabilità. Quindi ci sarà una parte legislativa che si occupa un po', concernerà un po' quello che riguarda, per esempio, il trattamento dei
sicurezza,
dati
responsabilità civile,
personali, la
trattamento dei dati.
responsabilità civile, eccetera. E poi ci sarà la parte, diciamo, centrale, partecipata in presenza, in cui saremo, diciamo, coinvolti in prima persona, per sperimentare quelli che sono i software didattici accessibili e fruibili, e anche, diciamo, la possibilità di sperimentare, anche l'accesso ai registri elettronici, proprio perché sappiamo che in passato ci sono stati un po' dei problemi da questo punto di vista, problemi che nella maggior parte dei casi sono stati risolti. E quindi sarà lì anche un'occasione per confrontarci e anche per supportarci tra di noi, per far emergere quelle che sono delle buone pratiche, quelle esperienze positive che possono in qualche modo anche sostenere e incoraggiare quelli che invece magari sperimentano quotidianamente delle difficoltà nel portare avanti il proprio lavoro.
Certo, e l'unica cosa che non tratteremo in questa parte elettronica, di avvicinamento all'elettronica, alla tecnologia, è la gestione della
La
LIM, proprio
gestione della LIM, sì.
perché non è accessibile di per sé, può essere usata solo come periferica, ma
Sì, esatto,
non è
questo
accessibile,
non
quindi.
l'ho evidenziato perché attualmente comunque sappiamo che l'utilizzo della LIM è più che altro limitato al proiettare
Esatto.
qualcosa, però non ha la sfera, diciamo, più importante, che è quella dell'interazione, ed è proprio quello il motivo per cui le LIM erano state
Non la
inserite
permette.
nelle
Grazie Francesca per questo spaccato veramente nutrito rispetto a quelle che sono le attività di questa commissione che, devo dire, io la seguo come coordinatore del gruppo e sta veramente lavorando a sprombattuto. E difatti, insomma, i risultati sono evi ben evidenti. Bene, abbiamo con noi anche degli ospiti, una in diretta con noi. Alessia, ci sei?
Sì, buonasera, buon pomeriggio a
Ok,
tutti. Salve.
abbiamo la nostra Alessia che è una docente, poi avremo un'altra. Tu insegni dove, Alessia?
Io sono insegno a Caltanissetta, in un istituto comprensivo Lombardo Radice, qui a Caltanissetta, scuola primaria.
Ok, e passiamo quindi a questa seconda parte che si occupa un po' di testimoniare un po' il vissuto dell'insegnante, l'attività che svolge, eccetera, eccetera. Avremo prima Alessia che l'abbiamo in diretta, come dicevo, poi avremo Marta Gelfi che insegna a una scuola media che purtroppo non poteva essere con noi, però abbiamo provveduto a registrare la sua testimonianza in un'intervista che ho inviato poi alla regia e dopo la mandiamo. Alessia, allora, qual è stato il tuo percorso formativo per arrivare all'insegnamento in una scuola
Primaria.
primaria?
Bene, io in realtà sono laureata in lingue, ho iniziato nel 2001, diciamo nel 2000 c'è stato l'ultimo concorso, al quale si poteva accedere, concorso magistrale, soltanto col diploma. Io ero già all'università in lingua a Palermo e con delle amiche abbiamo colto l'occasione, abbiamo detto: guarda, è l'ultimo concorso che si può fare col diploma, e così mi sono presa il diploma magistrale. proprio in pochissimi mesi, perché comunque avevano convalidato alcune materie che avevo dato al liceo linguistico, perché io ho frequentato appunto il liceo linguistico, e così ho preso l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. E ho iniziato, diciamo, le prime supplenze nel lontano 2002 con la scuola dell'infanzia. Ho abbracciato un po' tutti gli ordini di scuola perché poi mi sono laureata un po' in ritardo con i tempi, ma perché ahimè è venuto poi fuori il problema della mia malattia, ho la retinite pigmentosa e l'ho scoperta che avevo 29 anni. Quindi vi lascio immaginare nel pieno degli studi, un anno dopo il matrimonio, che botta è stata, ecco.
Quindi
Quindi
tu il
insomma non è
concorso l'hai
stato
fatto da
facile.
vedente?
Sì, io l'ho fatto da vedente, quello per la scuola primaria, sì. Poi dicevo prima all'università, quindi studiavo regolarmente, però avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Io sin da piccola ho avuto una forte miopia, però arrivavo ai 10 decimi con le lenti a contatto, gli occhiali. Avevo una vita regolare, in piena autonomia, ecco. Finché poi, ecco, verso i 28-29 anni ho capito che c'era qualcosa che non andava. Da là poi ho fatto diversi controlli, anche se me l'hanno scoperto a Milano, sono dovuta arrivare a Milano per scoprire la malattia, e da là, diciamo, ho avuto un crollo proprio a livello psicologico. E in questo ringrazio l'Unione Ciechi di Caltanissetta, perché mi sono fatta aiutare là da una bravissima psicologa, c'era la dottoressa Augello ai tempi, proprio sono andata io a chiedere aiuto perché mi ero resa conto che non potevo farcela da sola, dovevo accettare la malattia e tutto quello che concerneva soprattutto la perdita dell'autonomia e della mia indipendenza. Mi è servito molto questo supporto, da là ho conosciuto anche persone meravigliose che lavorano là dentro, tra cui anche Francesca, l'ex presidente, insomma, tante belle persone che mi hanno supportato. E poi nel 2012 sono riuscita all'Università di Palermo, servendomi anche di alcuni servizi per i disabili, a laurearmi. Mi mancavano le ultime 3 materie, mi sono laureata in lingue, e da là anche iscrivendomi poi nelle graduatorie, ho toccato con mano anche l'ambito della scuola media, quindi col francese, ho fatto anche esperienza lì, finché poi nel 2018 ho iniziato con le supplenze alla primaria. Nel 2019 poi sono entrata di ruolo e tuttora sono alla primaria.
Quali sono, secondo te, tu adesso che grado di visione hai? Cioè, riesci?
Allora, io risulto cieca totale, ho un minimo residuo, ma non mi rende assolutamente autonoma con lo spostamento. Infatti anche a scuola sono accompagnata da un assistente d'aula. Speriamo, come diceva poco fa Francesca, che possa essere riconosciuta questa figura a pieno titolo, perché comunque ne abbiamo bisogno per la nostra indipendenza, per la nostra realizzazione. Perché serve sicuramente, anche perché immaginate che comunque alla scuola primaria i bimbi sono piccoli, c'è bisogno di una vigilanza a
Sì, poi
tutto
nella scuola
spiano,
primaria
insomma.
soprattutto diventa essenziale perché poi i
Sì.
bambini. No, ma perché poi c'è anche da parte dei genitori una forma di
Di
difficoltà.
paura, sì, certo. Certo, io non sono mai, anche perché in aula non sono mai sola, considerate anche che ci sono sempre anche gli insegnanti di sostegno per i bambini con disabilità, ma che poi in realtà sono insegnanti di classe, si dice insegnante di sostegno, ma sono insegnanti di classe, però è naturale che l'assistente d'aula mi deve coadiuvare in quella che è proprio la gestione proprio dei bambini. Della LIM, come si diceva prima, magari del registro, la lezione la prepariamo prima. Io insegno prevalentemente inglese, ma ho anche abbracciato l'ambito antropologico, musica, scienze, però essendo specialista di inglese, ci aiutiamo molto con l'audio, la LIM è indispensabile, insomma.
Diciamo che adesso nell'insegnamento delle scuole primarie c'è anche, rispetto a quando andavamo noi a scuola, noi avevamo la maestra e basta, no?
La maestra unica, il
La
maestro
maestra
unico,
unica che
sì.
insegnava dal leggere e scrivere, immagino i vedenti che gli facevano fare le ole, le
Sì.
asticelle, le cose. Adesso
Sì.
magari non è più così, insomma, c'è chi insegna queste cose, chi ne insegna altre, chi... anche lì è diventato un po' multidisciplinare, nel senso che cioè, non è più multidisciplinare, ma è diventata disciplinare. Tu insegnerai la tua materia e buon.
Sì, anche se capita comunque di fare anche supplenze in altre classi, magari poi ecco, puoi sostituire la collega che fa italiano, decidi di fare italiano, storia, geografia o quella che sia, qualsiasi disciplina, ecco.
Quali sono le maggiori difficoltà che ti trovi di fronte con i bambini e con i genitori e con gli altri colleghi?
Allora, no, io devo dire che con i colleghi cioè sono andata sempre d'accordo, mi hanno sempre ben accolto, ma in qualsiasi scuola sono andata anche quando ho fatto supplenze,
Non hai
sostituzioni.
trovato grande pregiudizio,
No,
diciamo?
no, no, assolutamente, assolutamente no, anche perché poi mi hanno conosciuta, ecco, a primo approccio magari una pensa, vabbè, la persona è non vedente, ci possono essere dei pregiudizi, perché no? Però devo essere sincera, non mi è mai capitato e nemmeno con i genitori. Mi hanno sempre accolta, voluta bene. Anche oggi incontro bambini che ormai sono alle scuole medie, scuole superiori, hanno dei buoni ricordi. O ancora a Natale e Pasqua mandano i messaggini di auguri. Quindi penso comunque, ecco, di aver lasciato
Hai lasciato un buon
qualcosa di
ricordo.
positivo.
Certo.
Sì. Più che altro sono i pregiudizi. Però ecco, oggigiorno esistono ancora sicuramente, però
Forse meno di un po' di anni fa, rispetto a un po'.
sì, quello sicuramente,
C'è un po' più
sicuramente.
di cultura della...
Sulla
Sì.
disabilità, sì, sull'inclusione, anche perché facciamo progetti, credimi, dall'inizio dell'anno, che durano tutto l'anno, sull'inclusione, quindi sarebbe assurdo. Non includere un docente che ha una disabilità e poi parlare e lavorare e far lavorare i bambini sull'inclusione, cioè sarebbe proprio un paradosso. Quindi, insomma.
Tu consiglieresti, quanto consiglieresti a un non vedente
Intraprendere questa.
intraprendere l'insegnamento, specialmente nelle scuole primarie, diciamo,
Allora, se
sai,
una
che sempre tanta
passione.
paura.
Se è una passione che hanno sin da piccoli, perché comunque io l'avevo, ripeto a dire da piccola vedevo, però io già a me piaceva, ecco, fare l'insegnante, io ero innamorata della mia maestra, io andavo in un istituto di suore, ma non era la classica suora come si pensa, che sto appunto parlando di pregiudizi, la mia era una maestra a 360 gradi, ci faceva fare l'impossibile, progetti, recite 3 volte l'anno, siamo andati pure in Umbria, in quinta elementare, che per noi era una cosa proprio inimmaginabile. Con la gita io già ero innamorata di questo ambiente. Quindi, se c'è la passione, ci si crede, sia un sogno, sono convinta che bisogna inseguirlo fino alla fine.
Bene, bene. Quindi, secondo la tua esperienza, non ci sono grandi difficoltà a parte quella di avere un po' di assistenza in più, proprio perché per le necessità date dal fatto che è una scuola primaria, in sostanza, no? Perché poi, cioè, se parlassimo di scuola superiore, già è ben diverso, si riesce a controllare meglio, sono ragazzi che ragionano, cioè, nel senso poi
Sì,
più...
sicuramente per quanto riguarda magari proprio la vigilanza, anche se, ahimè, con quello che si sente oggigiorno, cioè, se ne sentono veramente di tante, di ragazzi, di scuola superiore che le combinano anche ai docenti che ci vedono. Quindi
Lo
immaginiamo, ecco.
sentiremo. Diciamo, lo diciamo sempre, Angelo. Purtroppo il mondo della scuola è cambiato, ma a 360 gradi. È cambiato, diciamo, per i vedenti, così come ovviamente a maggior ragione per i non vedenti. Però questo non è un momento semplice per i docenti in
Sì,
generale,
è
visto quello che si
vero. È vero,
sente,
è vero.
in
Sì, ma
TV.
difatti lo sentiremo anche nella prossima intervista, dove effettivamente già sembra che si prospetti una sorta di cambiamento, insomma, in classe ci sarà più persone, più gente, insomma, più personale, in sostanza. Ne parleremo anche con Marta adesso. Io Ti ringrazio per essere stata con noi e per averci dato uno spaccato di quella che è la tua esperienza, che è sicuramente molto importante e molto, è stato molto bello seguirti. Grazie, Alessia.
grazie a voi per avermi dato la possibilità. Grazie.
Renzo, abbiamo qualche cosa da casa?
Allora, teniamo sotto controllo. Abbiamo al momento, no, non abbiamo email, andiamo a controllare anche i WhatsApp al momento. Abbiamo un ascolto silente oggi pomeriggio per il momento. Quindi, come
Quindi
vuoi, Angelo, se vogliamo andare ad ascoltare il contributo e poi rientriamo?
io procederei con il contributo e poi rientriamo.
Perfetto.
Buonasera Marta. Ecco.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Grazie.
Allora, vuoi parlarci un po' della tua esperienza da insegnante? Innanzitutto, dov'è che insegni?
Grazie Angelo. Dunque, io insegno a Mirandola, che è una cittadina, un comune in provincia di Modena, e ho ricevuto l'assegnazione del posto nel luglio scorso perché sono entrata di ruolo,
Quindi sei
dopo aver
fresca
vinto.
proprio.
Sono fresca di immissione in ruolo, sì, per il ruolo sono fresca, per la scuola un po' meno perché, vabbè, ho fatto qualche anno di supplenza, non tanti, non posso lamentarmi perché il precariato a scuola è altissimo. Io, insomma, ho avuto anche la fortuna di poter partecipare ai concorsi del PNRR, quindi il primo concorso utile mi ha permesso di entrare in ruolo. L'avevo vinto sia per la scuola media che per la scuola superiore, e poi in realtà ho scelto l'algoritmo per me in base alle mie preferenze, perché le avevo messe in base a la città dove mi trovo, dove vivo da tanti anni, che è Bologna, e quindi ho
Certo.
selezionato le province più vicine per poi andare più lontano. Quindi con la scuola superiore, pur avendo un punteggio più alto, rischiavo però magari di aggiudicarmi o la provincia di Piacenza o di Modena, perché ci sono meno posti e sono più ambiti.
Quindi insegna alle
E
scuole
insegno
medie.
alle scuole medie, sì, insegno lettere, quindi italiano, storia e geografia alle scuole medie.
Qual è stata la tua formazione? Come
E dunque, io sono laureata in lettere, più precisamente in italianistica, e sono laureata in scienze della comunicazione. Quindi io ho due lauree magistrali. Ho conseguito prima quella in scienze della comunicazione perché il mio primo interesse era lavorare in tutto un altro campo, che era quello, l'ambito del giornalismo e della comunicazione. Poi mi sono un po' scontrata con quelle che sono le barriere e i pregiudizi in quell'ambito, e quindi mi sono data l'opportunità di provare quello che era in realtà una delle mie prime scelte da adolescente. Però dall'ambito scuola me ne ero tenuta un po' lontano perché sentivo sempre dire: ma l'ambito dell'insegnamento è saturo, i posti non ci sono, soprattutto su italiano. Oggi col senno di poi ho capito che invece su italiano, sulle materie, insomma,
umanistiche.
di umanistica, ma anche su quelle scientifiche, alle medie ci sono sempre, perché comunque c'è sempre un gran ricambio, volendo anche un pochino alle scuole superiori, cioè sono quelle materie che vuoi o non vuoi, sono in tutte le scuole, quindi in qualche
Certo.
modo l'opportunità di entrare ce l'hai.
Ce l'hai.
Io e ho iniziato però ad insegnare con l'altra laurea, quindi con scienze della comunicazione, era stata accorpata da scienze umane, da psicologia, quindi sì, in quel caso i posti sono veramente pochi e insomma sì, lì è difficile effettivamente entrare e talvolta entrare di ruolo, però il mio interesse era proprio tornare ad insegnare lettere, che è sempre stata un po' la mia passione, il mio interesse.
Quindi non è stato molto complesso. Quanto tempo hai aspettato dopo?
Dunque, io ho iniziato ad insegnare nel 2021, in pienissima pandemia. Avevo una cattedra a Imola quell'anno, quindi anche quell'anno viaggiavo, e avevamo le lezioni miste, alcuni studenti in presenza, altri a distanza. Oggi
L'anno
risultava positivo. Sì,
peggiore.
l'anno peggiore, perché forse poi per alcuni magari è stato il 2020, però nel 2020 in realtà ad un certo punto hanno messo tutti in DAD e quindi sapevi che eri a distanza, invece lì tu eri in presenza ma non sapevi mai chi trovavi il giorno dopo a scuola a farti compagnia. Mi ricordo che a gennaio 2022 in una classe eravamo io, gli insegnanti di sostegno, perché in quella classe c'erano diversi ragazzi con disabilità e due ragazzini disabili, tutti gli altri erano tutti a distanza. Eravamo più adulti in presenza che alunni collegati a distanza, però è stata anche quella una fase e un'esperienza che ci ha formato. Poi ho avuto delle supplenze, ma non intere come quell'anno, negli anni successivi. E poi, però, questo mi ha permesso di concludere il mio studio in italianistica, di concludere e di finire la laurea. E poi l'anno scorso ho avuto prima una supplenza alla scuola superiore e poi alla scuola media. E questa supplenza alla scuola media per me è stata positiva, perché io prima di allora avevo fatto il concorso per le medie un po' per gioco, nel senso che pensavo che chi non vede non avesse tante possibilità di poter insegnare alle medie, con tutto quello che si sente dalla cronaca ogni giorno, professori aggrediti,
Certo.
insomma ragazzini indisciplinati, che indubbiamente ci sono. Però poi l'esperienza a scuola mi ha fatto capire che tra il dire e il fare, insomma, c'era di mezzo il provare. E quindi quando ho ricevuto la nomina per Milano, ho detto ok, dai, proviamo. E alla fine è stato un bellissimo anno. Mi sono affezionata ai ragazzi, loro si sono affezionati a me. Ora c'è un po' di mescolamento delle classi, perché quando arrivi ti danno, questo vale un po' per tutti, diciamo, le classi, quelle che o non ha voluto qualcuno, oppure degli spezzoni che restano, però penso che l'anno prossimo avrò la mia prima, dove insegnavo italiano per italiano e storia e geografia, quindi avrò la cattedra completa e poi vediamo. Si vocifera che probabilmente avrò una terza di una collega che va in pensione, però sono tutte ipotesi e solo la dirigenza sa, insomma, quello che ha ipotizzato, e forse lo diranno solo dopo che passerò ufficialmente l'anno di prova, perché l'anno di prova si conclude con un esame del comitato di valutazione che nel mio caso sarà il 1 luglio.
Una domanda mi sorge spontanea in sostanza.
Sì.
Tu adesso sei entrata in ruolo per quanto riguarda l'insegnamento, ma
Sì.
il rapporto con i tuoi colleghi rispetto al fatto che tu hai una disabilità visiva, com'è stato? Ci sono stati pregiudizi, ma come si fa? Ma come non si fa?
Allora, racconto un po' qual è stato l'impatto di tutte le scuole quando hanno saputo che arrivava un collega non vedente, almeno quello che è stato per me. C'è chi ha reagito in maniera, chi ha dato meno a vedere che era un po' spaventato da questo regalo ministeriale, e chi magari all'inizio è stato un po' più disorientato. La prima volta che presi la prima supplenza, quella del 2021, la dirigente mi disse: ok, si presenti domani pomeriggio e venerdì mattina, non ricordo, e facciamo tutte le formalità. Insomma, fu abbastanza tranquilla. Un anno invece, quando ho ricevuto una supplenza, mi ricordo che colei che mi assegnò, che era una persona della segreteria, colei che mi assegnò ufficialmente la supplenza e che mi disse di andare a firmare il giorno dopo, al mio dire che ero non vedente, che comunque l'avrei detto solo perché, insomma, preferivo dirlo prima, non perché non mi sarei presentato, ma perché era giusto che lo sapessero. Lei mi ha detto: oh mio Dio, non mi era mai capitato questa. E quindi ho detto: ok, va bene, c'è sempre una prima volta. L'anno scorso invece, no, anche l'altra scuola, l'altra supplenza che ho ricevuto era nella prima scuola dove ero stata, quindi la dirigente mi conosceva già e quindi non c'è stato un effetto sorpresa. L'anno scorso direi che anche la dirigente l'ha vissuto in modo positivo. Invece, quando ho ricevuto l'immissione in ruolo in questa scuola, sono sincera, sono stati molto disponibili,
Grazie.
Però si sono anche, poi il Ministero ha fatto le immissioni in ruolo a fine luglio, quindi è coinciso poi con le ferie loro, mie, quindi non ho avuto modo di andarli a conoscere subito. E mi ricordo che prima delle ferie, era il 1º agosto, mi chiamarono tutti spaventati: senta, ma noi vorremmo capire di cosa ha bisogno, se ha bisogno di targhe nella scuola, di qualche ausilio che le permetta di muoversi, etichette sonore, non lo so che cosa avevano trovato in internet. Insomma, grazie della disponibilità. Dico, no, per adesso, cioè, non so neanche quanto resterò da voi. Dico, no, di solito mi muovo senza difficoltà, poi tutto quello che volete darmi è tutto benvenuto, per carità.
Però
Però
comunque c'è stata una
sì,
grande
però era una grande
predisposizione.
predisposizione. Però nello stesso tempo avvertivo anche una certa paura nei loro confronti, una certa paura perché, ma perché lei non ha il cane? Quindi se non ha il cane, come fa a venire fino a qui? È una mia scelta quella di non avere il cane guida, cioè amo gli
Certo.
animali, però per mia scelta ho deciso di non avvalermene del supporto dell'aiuto del cane guida. E poi però devo essere sincera, quando mi hanno conosciuto, insomma, ci siamo seduti a tavolino, abbiamo visto quali potevano essere le difficoltà. Forse a volte quando le persone ti guardano in faccia, magari capiscono anche cosa potersi aspettare da te e cosa poter eventualmente chiedere. Per questo,
Però
sì,
alla
alla fine non ho,
fine,
alla
dico,
fine,
credo
anzi,
che la paura ci possa essere legata magari alla non conoscenza della
sì.
situazione, però da questo punto di
Sì,
vista non ti sono
sì.
fatti
No, no,
bloccare, diciamo,
assolutamente,
da.
assolutamente. Ma anzi, sono stati. Non mi hanno fatto di certo, cioè non mi hanno messo i bastoni fra le ruote. Anzi, ho capito poi col senno di poi che la loro paura iniziale era per fare in modo che io lavorassi più serenamente possibile.
Esatto.
Poi, ovvio, le paure, come facciamo questa cosa? E se succede questo, se ti fai male? Ma questo secondo me ce l'hanno. Come penso che ormai, oggi come oggi, con i tempi che corrono, un po' si informano su tutto il personale che arriva. Ma una volta che ti è arrivato, quello devi metterlo, diciamo, nelle
Vabbè, questo
varie.
succede
E
anche
quello
per i
succede per i
vedenti,
vedenti,
diciamo.
esattamente. Anche perché a volte magari se hanno delle classi più complicate a livello comportamentale, eccetera, magari stabiliscono anche se una persona può essere o meno adatta per quel tipo di classe. Io tutto sommato, una delle classi quest'anno che ho avuto era una classe molto complessa, ma non a detta mia, a detta di molti. E anzi, ieri che lavoravo a stretto braccio con una dei vicepresidi, lei stessa diceva: mamma mia, lei poverina, veramente ha avuto filo da torcere quest'anno con alcune situazioni che sono successe in quella classe. Però se loro me l'hanno affidata, evidentemente hanno capito che non era il
Potevi
fatto di non
farcela.
vedere che poteva mettermi dei limiti. Sì,
Esatto.
secondo me sì, potevo farcela.
Senti, invece il rapporto con i ragazzi adesso come lo potresti definire? Tranquillo?
Sì, io direi che il rapporto con i ragazzi è sempre stato, da parte mia, è sempre stato molto tranquillo, e anche da parte loro. Io ho, nella mia breve esperienza, insomma, di insegnamento, bellissimi ricordi con i ragazzi. E i giovani d'oggi hanno una grande dote. Per fortuna non hanno, forse perché sono ancora giovani, non lo so, il pregiudizio di quella che può essere la diversità, forse perché sono abituati, sono in una società più fluida, non lo so. Quindi per loro sei una persona che è lì per insegnare. Se tu ti comporti male, dal loro punto di vista, cioè comportare male significa non solo mettere dei brutti voti, ma magari non saperli prendere a livello didattico, a livello emotivo. Loro reagiscono di conseguenza, però se tu invece nei loro confronti sei una persona che non li giudica, che li sa prendere, loro ti apprezzano molto. Quindi io sono sincera, con i ragazzi ho sempre creato un buon rapporto e ho visto che, per esempio, ieri erano dispiaciuti in una delle seconde, che sanno che sicuramente l'anno prossimo non ci sarò con loro. Erano: ma almeno a scuola la vedremo, va via del tutto. Ho detto: no, no, a scuola mi vedrete, non sono più con voi, perché la collega che quest'anno ha una terza in uscita poi riprende la cattedra intera su quella classe. Quindi sì, no, devo essere sincera, con loro devi A volte non dico parlare il loro linguaggio perché siamo degli adulti e quindi non dobbiamo scendere a
Hai un
compromessi con ognuno.
ruolo da
Cioè,
portare
hai
avanti.
comunque un ruolo e poi ognuno di noi ha le nostre fasi. Non è che uno a una certa età può tornare ad essere un ragazzino di 12 anni, però magari se li sai coinvolgere con quelli che sono a volte i loro linguaggi comunicativi, con quelli che sono i loro interessi, con quelli che sono, cioè se non sei necessariamente il docente cattedratico che si siede in cattedra e comanda, questo secondo me per loro è già un nuovo, un modo per entrare in sintonia con loro. E è capitato anche che negli anni abbiamo fatto anche domande, diciamo, sulla vista, su come uno può aver perso la vista, cosa hai visto, cosa non hai visto.
Ogni tanto tentano anche di
Sì.
fregarti, no? Per il fatto che
Allora,
sei.
loro tentano, però allora, io posso raccontare due esperienze, una alle medie e una alle
L'abbiamo
superiori.
fatto anche noi, questo
L'abbiamo fatto
immagino.
noi e infatti a volte glielo dico, guarda che sì, ok, siamo nati un po' prima di voi, l'abbiamo fatto,
Esatto.
a volte ci siamo riusciti, a volte non ci siamo riusciti, ma la stessa cosa succede anche a loro e come provano a fregare me, provano a fregare tutti, solo che a me, almeno, me l'hanno poi raccontato loro, anni fa avevo, ecco, il primo anno, avevo queste ragazze che facevano l'ultimo anno, avevano la maturità e allora una di loro molto spontaneamente mi disse, ah, quando è arrivata lei ho detto che bello, quest'anno i compiti mi vanno bene perché copio. Ho detto ah, ok. Poi però ad un certo punto ho detto no, vanno ancora peggio con questa perché noi abbiamo il brutto vizio di sentire qualsiasi rumore, qualsiasi cosa. Sì, quella classe non era numerosissima, quindi ho detto ragazzi, ma se muovevate le cose, cioè uno vi sa, no, ma lei è anche quella all'ultimo banco, che sta facendo quella in fondo a destra? Che io a volte per non puntare proprio il dito loro. Allora rimanevano pietrificate e la ragazzina mi disse, e allora da loro ho detto, no, no, con questa, se con gli altri lo faccio, con questa non ci provo perché mi sento umiliata. Ho detto, ah, ok, benissimo. Invece quest'anno eravamo in seconda, un giorno stavo facendo una lezione, non so che successe, che disse una ah, qualcuno ha detto che schifo, ma non di quello che stavo dicendo io, di qualcosa che stavano...
Stava succedendo in te.
Che stava succedendo, però legato a quello che stavo spiegando io, forse qualcosa che stavamo vedendo, e loro hanno questa frase che schifo. E io ho detto: no, non si, no, non era che schifo, era che sfigato. Ecco, altra frase che loro a volte dicono. Ho detto: ragazzi, ma non è sfigato nessuno, è semplicemente quella persona ha questo suo interesse. E la ragazzina fa. Dio, ma sente tutto, mi ha sentito veramente perché secondo me l'aveva detto un po' sussurrando e io che
Come se
l'avevo
parlava a
beccata,
se
no?
stessa,
Esatto, come
già.
se parlava a se stessa. Ho detto, beh, vabbè, diciamo che non vedo, però
È chiaro che
riesco a
noi.
funzionare abbastanza bene.
È normale quando si fa un lavoro, per noi
Sì,
diventa molto più
sì,
importante l'attenzione,
sì. Sì,
quindi
esatto.
è chiaro che è
Sì.
successo anche a me quando insegnavo all'università, insomma. Senti, quindi io penso tu non usufruisci di assistenza in classe, no?
Allora, in realtà in un certo senso sì, non ho purtroppo fisso un assistente d'aula. Allora, sono sincera, faccio questo discorso. Per la scuola superiore, penso che soprattutto per certi anni della scuola superiore o per certi tipi di scuola, si possa anche stabilire di non avere il docente d'aula. Per la mia esperienza, poi ogni situazione è a sé. Però per la scuola media, secondo me, un controllo in più da parte di qualcuno che vede ci serve, perché loro tendono ad alzarsi, a muoversi, eccetera. Io sono fortunata perché loro mi hanno messo nelle classi, abbiamo sempre degli insegnanti di sostegno che restano sempre in classe perché insomma i ragazzi non hanno delle disabilità così invalidanti che li spingono a doverli portare fuori, oppure mi affidano delle persone che sono sul potenziamento e la nostra scuola ha anche dei ragazzi in servizio civile che a volte fanno della sorveglianza, proprio servizio civile però non ex articolo 40,
No,
ma
quella
sono
scuola.
della
È
scuola,
proprio la scuola che ha il
sì.
servizio.
E quindi questi ragazzi fanno sorveglianza non solo per me, ma anche proprio andiamo a fare delle attività al di fuori della scuola e ci sono i ragazzi, oppure c'era l'alfabetizzazione linguistica e c'era uno dei ragazzi del servizio civile che supportava il collega che faceva alfabetizzazione, quindi andava a prendere i ragazzini, li accompagnava, li controllava. E questo servizio, questa opportunità, è stata una buona opportunità anche per me. Quindi diciamo che non ho una persona fissa, però ho delle persone che comunque monitorano un pochino la situazione.
Bene,
Per la
però
seconda.
in questa intervista stai dando anche un importante input alla commissione che lavorerà su questa
Esatto.
cosa qui, perché
Condivido pienamente.
può essere una
Ma
strada percorribile poi per tanti nostri.
secondo me questa dei progetti del servizio civile della scuola può essere un'ottima opportunità, secondo me. Se le scuole possono partecipare, secondo me si può essere. Come un'altra richiesta che secondo me alcuni dirigenti e alcune scuole possono fare, su Bologna vedo che molte scuole ce l'hanno e chiedono tanti docenti sul potenziamento. Poi questi docenti li fanno, affiancano. Proprio altri docenti che insegnano in classe per le scuole che hanno delle situazioni complesse, secondo me è buono che alcune classi vengano monitorate da uno o più docenti e possiamo dire quello che vogliamo, ma io ho l'idea che prima o poi in certi ambienti saremo non solo noi non vedenti, ma anche persone che vedono saranno in più di una persona in classe.
Affiancate con
Sì,
tutto
saranno
quello che sta
affiancate perché le sì.
succedendo,
Sì,
credo che la strada sia
perché
quella.
ne succedono tante, quindi ora, un'altra volta riflettevamo con mio padre su questa cosa, lui diceva non è che possono mettere della polizia in tutte le scuole, perché insomma l'esercito non penso che, e poi perché non siamo siamo in uno stato di una dittatura, no? Quindi secondo me in qualche modo metteranno del personale in più che va ad affiancare i docenti. È probabile anche che magari prima o poi mi veniva da pensare vanno ad attingere o magari ci si penserà alla graduatoria per le supplenze anche per eventuali figure
Di
di
supporto.
supporto, esatto, anche per noi, per assistente d'aula e ben venga, lì sono persone che hanno un contratto per un anno intero, docenti, quindi conoscono anche un po' l'ambiente della scuola, non sono l'ultimo docenti o personale ATA che comunque conoscono l'ambiente della scuola, hanno bisogno di punteggio, quindi 12 punti fanno la differenza a tutti, perché un'annualità di servizio quello porta dei precari, e quindi secondo me alla fine sì, si arriverà a
È una
questo.
strada
No,
ampiamente
secondo
percorribile,
me sì, poi
Angelo.
certo, forse non in tutte le scuole. Poi, come si dice, a volte ci sono dei tipi di scuole che magari variano anche da quartiere a quartiere, da città a città. E io mi confrontavo con una mia amica che, per esempio, lei ha insegnato in un liceo delle scienze umane, era una scuola piuttosto complessa la sua. Quando io ho lavorato
Certo.
io al liceo delle scienze umane 2 anni fa, erano de dei ragazzini che sembravano quasi più disciplinati di quelli che uno penserebbe al classico o allo scientifico, però era anche una scuola che funzionava molto bene, uno dei paesi dell'Interland bolognese con un PIL altissimo, quindi secondo me probabilmente erano anche ragazzi, se vogliamo, con delle buone famiglie alle spalle, con buoni modelli educativi.
Certo.
Quindi, boh,
Senti, per andare a
sì,
concludere,
sì.
volevo chiedere una tua opinione, sulla possibilità, secondo te, per i nostri giovani oggi seguire il percorso dell'insegnamento, per chi ha questa passione, chiaramente, è ancora quindi una carta consigliabile, diciamo, è un'opportunità perseguibile, vale la pena, oppure forse è meglio rivolgersi ad altri tipi di occupazione?
Allora, secondo me sì, è un lavoro ancora, è un lavoro che ancora può dare molto e che alcuni possono scegliere come loro opzione lavorativa. Faccio lo stesso discorso, mi permetto di fare lo stesso discorso che farei per dei ragazzi vedenti. È un lavoro che richiede sicuramente tante energie, oggi più che mai una continua ricerca, un continuo studio, perché tutte queste tecnologie che vengono fuori, o l'intelligenza artificiale, o i disturbi dell'apprendimento, sono cose che richiedono un approfondimento continuo, ed è giusto
Aggiornamenti.
così, un aggiornamento continuo, esattamente, più oltre all'aggiornamento continuo legato alla didattica, ma quello un insegnante, secondo me, alle proprie materie, ai propri interessi, alla lettura, per un insegnante di lettere, quello secondo me viene da sé. Quindi se si ha voglia di spendere tante energie per tenersi sempre aggiornato, per capire che non è quel lavoro che ti dà il posto sotto casa, perché io ne ho conosciuti pochi di insegnanti ciechi e non che sono diventati di ruolo nella scuola di fronte a casa. Cioè, sentivo
Certo.
parlare 30 anni fa dai miei insegnanti in Abruzzo che dall'Aquila avevano insegnato a Carsoli, quindi alle soglie, ai confini con il Lazio, e adesso anche noi, cioè, io stessa sono fortunata che sono finita a Mirandola, perché nel mio caso ha fatto la differenza la 104, quindi tu non scegli la provincia, ma scegli tra i posti disponibili la sede che ti sta più comoda, e diciamo che Mirandola è raggiungibile da Bologna, se no le alternative erano tutti i posti in montagna,
Chiaro.
anche lo stesso Maranello, che non è lontano da Bologna, ma ci vai in macchina, perché giustamente lì ci sono le sedi della Ferrari, eccetera, quindi non è che hanno poi così bisogno di muoversi con i mezzi pubblici. Quindi, secondo me, se uno scende a compromessi con se stesso, e se uno dice: ma io no, voglio invece un lavoro tranquillo, voglio guadagnare e basta, e il mio guadagno deve servire solo per vivere, questo non è il lavoro giusto, perché delle spese extra ci sono, appunto, per raggiungere le scuole, volendo
Certo.
per chiedere a qualcuno di dare una mano per leggere i compiti e per correggerli, quindi sì, ci sono. Però è anche, io dico che è anche uno dei lavori più belli che uno possa fare, che ti mantiene giovane, che ti tiene occupato, e puoi avere la preoccupazione più grande del mondo dentro di te, la disperazione più grande per qualcosa che ti è successa. Però quando sei con i ragazzi devi pensare solo a loro, e loro magari con una battuta, con la semplicità dell'adolescenza o della fanciullezza, di quel che sia a seconda dell'età, riescono a volte a alleggerirti quella che magari può essere una giornata infernale. Quindi su questo è un lavoro veramente molto, 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 molto bello. Quindi io dico sì, che chi vuole può avvicinarsi a questo lavoro. Secondo me, poi concludo, il Ministero ha alleggerito anche il percorso, o lo sta leggermente alleggerendo rispetto al passato, il percorso per entrare di ruolo, almeno pare che questo sia la... no, più che per entrare di ruolo, per entrare a scuola, perché adesso chi sceglie di diventare insegnante inserisce degli esami già nel suo piano di studio, e quindi una volta laureato in teoria non dovrebbe fare come abbiamo fatto noi, che abbiamo dovuto fare percorsi abilitanti, o quelli prima di noi che hanno dovuto fare la SIS, quindi scuole su scuole, specializzazioni su specializzazioni, per poi fare ovviamente il concorso per provare ad entrare di ruolo. Quindi adesso, dopo la laurea, per chi ha questi esami dovrebbe esserci solo il concorso, poi eventualmente per entrare in ruolo quando il ministero lo bandisce.
Grazie, grazie. Se non hai altre
Grazie per
domande,
tutto. No, no,
Francesca,
no, penso che sia stata molto esaustiva,
molto esaustiva.
assolutamente sì.
Grazie, grazie
Allora,
mille, vi
noi
ringrazio tanto per questa opportunità che mi avete dato.
Ti
Grazie a te.
ringraziamo.
Grazie,
Grazie,
grazie mille,
grazie a te.
grazie.
Grazie a te. E rieccoci, caro Angelo, ma non ce ne eravamo mai Eccoci
andati.
qua.
Siamo ancora qui, abbiamo ancora qualche minuto e abbiamo Francesca e Alessia che sono ancora in nostra compagnia dopo aver ascoltato questa bella testimonianza da te raccolta da Marta Gelfi.
Sì, mi scuso perché purtroppo non poteva essere qui con noi, però insomma abbiamo raccolto una bella
Proprio
testimonianza.
perché aveva gli scrutini, era proprio una questione
Esatto.
lavorativa.
È un problema che poi i lavoratori purtroppo a volte hanno, quindi dobbiamo registrare alcune volte, insomma, ci sarà anche prossimamente avremo delle registrate perché purtroppo la nostra trasmissione cade il martedì in orario spesso lavorativo, quindi diventa a volte complesso, insomma, non tutti hanno la possibilità di prendersi delle ore o dei momenti per poter essere qui con noi. Io spero che anche quest'oggi siamo riusciti a dare dei buoni contenuti, credo di sì, però insomma, poi questo lo lascio dire a voi. E, insomma, sicuramente abbiamo dato tante informazioni, tante notizie e tanti sentimenti, tanti modi di pensare, no? Tanti pensieri che sono venuti fuori, idee e roba varia. Quindi credo che sia stata molto proficua anche questa trasmissione. Vi ringrazio tutti per essere stati all'ascolto, ringrazio la regia per averci mandato in onda, ringrazio Terenzo, ringrazio Francesca per avermi
Grazie a
supportato in questa
voi.
trasmissione con la sua competenza. E che dire, ci risentiamo il prossimo mese.
Decisamente sì, il prossimo mese saremo già a luglio, quindi per quanto riguarda, se vogliamo restare in ambito scolastico, i maturandi e le maturande staranno ancora friggendo, per gli altri la scuola sarà un ricordo e chissà se già un pensiero per il futuro anno scolastico, ma le attività lavorative continueranno a fervere, soprattutto i nostri discorsi sulle stesse, su
Certo.
quelle tradizionali e su quelle che si stanno trasformando qui nel corso di questa nostra rubrica di servizio, che è tra le più giovani del palinsesto, ma che ha già un seguito molto robusto per la sua strettissima attualità, caro Angelo.
Io credo che il prossimo mese parleremo di riabilitazione, riabilitatori non vedenti, anche lì ci sono dei cambiamenti in vista, c'è la nuova figura del osteopata che sta venendo fuori nell'ambito della prevenzione riabilitativa, quindi insomma ne parleremo col coordinatore, avremo degli ospiti, vedremo un pochino di tirar su una bella trasmissione anche per il prossimo, che sarà il 10 luglio.
Allora, te lo dico subito, direi che sarà, beh, no, luglio sarà il 14, il 14.
14 luglio.
Sì, presa della Bastiglia. Beh,
Ok, quindi noi prenderemo la nostra Bastiglia.
e saremo qui a farlo insieme a te, naturalmente, a tutti i tuoi ospiti. Anche da parte mia un ringraziamento a Francesca Panzica e Alessia Gentile, oltre che a Marta Gelfi, che è stata in collegamento, in registrazione, e soprattutto a te, Angelo.
Grazie a voi, buonasera. Grazie di
Grazie,
nuovo.
grazie, grazie a
Buona
tutte e a
serata,
tutti voi.
grazie.
Angelo Camodeca, questa era Slash Job. Restate dove siete perché il nostro pomeriggio continua.
Slash Radio Web ha presentato Slash Job.